Dal Salmo 18. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Signore, tu solo hai parole di vita eterna.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Signore, tu solo hai parole di vita eterna.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore.
Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove dunque prendi quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te.
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse, che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbi, mangia. Ma egli rispose loro, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. e i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.
Bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo con voi, come sempre, per commentare la liturgia della parola di questa seconda domenica di Quaresima, secondo il rito ambrosiano, il quale ci presenta puntualmente ogni anno alcune figure tipiche quaresimali: la Samaritana, Abramo, Lazzaro, la Resurrezione. È un dialogo molto intenso e profondo, anche se strano, scandaloso dal punto di vista della mentalità religiosa e sociale del tempo. Anche i discepoli, tornando, perché sono andati a far provviste, si meravigliano che parlasse, di ritrovarlo a parlare con una donna. Il cammino che la donna di Samaria percorre non è senza resistenze. È un crescendo quello che troviamo. Da una incomprensione, una fatica a capirsi, a porsi sullo stesso piano da parte di entrambi, a una intesa, un entrare insieme in un ambito di mistero, dove si consuma un rapporto, una relazione spirituale, quello tra Gesù e la donna, tra Gesù il Messia, tra questa donna che faceva il mestiere della prostituta. L'Evangelista Giovanni sa molto bene che la ricerca di Dio da parte dell'uomo è sempre minacciata, e di queste resistenze mette lucidamente a nudo le radici. L'Evangelista sfrutta molto il motivo dell'incomprensione. Vuole evidenziare che l'uomo, abbandonato a se stesso, non è capace di capire la parola di Dio, né di raggiungerla, né di interpretare correttamente le proprie attese. Perché qui il dialogo che avviene tra Gesù e la Samaritana è un dialogo che Dio intesse sempre tra lui e ogni uomo. La donna intuisce qualcosa del dono di Cristo, di cui parla l'acqua, ma naturalmente lo interpreta a suo modo. Dentro è schiava dalle sue preoccupazioni quotidiane. «Signore», gli disse la donna, «dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Questa è la risposta che la donna dà dopo una provocazione voluta, precisa, da parte di Gesù Cristo. La tentazione di chi cerca Dio è sempre di rinchiudere il dono dentro la propria attesa. Che cosa fa questa donna? Gesù parla dell'acqua e lei pensa all'acqua che deve quotidianamente venire al pozzo dove si ritrova con Gesù ad attingere con fatica, con una certa fatica. Ma Dio non si lascia rinchiudere nelle attese dell'uomo, nelle attese troppo umane dell'uomo, ma dilata sempre questi desideri, queste attese sepolte nel cuore dell'uomo. La donna cerca di situare Gesù nelle sue categorie religiose, tradizionali, sposta a un certo punto il discorso, il dialogo, dall'acqua ad un piano più religioso. Deve venire il Messia. Noi diciamo, noi samaritani diciamo che bisogna adorare Dio su questo monte, voi invece dite che bisogna, è necessario adorare Dio dentro la città santa, nel Tempio di Gerusalemme. La donna fa riferimento ai patriarchi ed è chiusa quindi dentro il suo passato e Gesù invece la costringe ad aprirsi al futuro. Verrà il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Dio Yahweh, ma Dio vuole adoratori che lo adorino in spirito e verità, cioè in ogni angolo, in ogni nazione, ogni luogo, ogni situazione e circostanza è adatta per adorare il Dio che è puro spirito. Infine, a un certo punto la donna capisce, intuisce, quindi mostra una certa comprensione del discorso di Gesù, capisce qualcosa, non bene, probabilmente tutto è ancora sfumato, però si sente denudare, si sente scavare in profondità, si sente raccontare la sua storia passata, della quale probabilmente lei stessa aveva vergogna, e poi capisce che nonostante questo maestro, che sia lui il Cristo, nonostante questo maestro sappia tutto della sua storia, della sua vita, senza che lei avesse ancora raccontato nulla, capisce che questo maestro non la giudica. Lui, da giudeo, da rabbì, prende l'iniziativa, quello che fa sempre Dio con noi, e la interpella. Non ha paura di contaminarsi, di rendersi impura, parlare con una donna in pubblico, cosa che i rabbini del tempo non facevano nemmeno con le proprie mogli quando camminavano per strada. Allora si accorge che è stata visitata, che è stata in un certo senso perdonata, intuisce che dietro quel personaggio strano di cui non conosce neppure il nome, forse c'è qualcosa di grande, un mistero, si reca, torna indietro in paese dai suoi compaesani, gridando ad altra voce: venite a vedere che cosa uno ha detto di me, non sia lui per caso, non sarà lui per caso il Messia. C'è ancora del dubbio nella mente di questa donna, perché non proclama apertamente di aver incontrato il Messia, però capisce tra le pieghe delle parole del Signore che forse è lui. Poi sappiamo alla fine che questi samaritani si recano da Gesù e Gesù sta con loro per circa 2 giorni. E poi credono non più sulla parola, mediati dalla parola della donna, ma per un'esperienza diretta, per un dialogo diretto con il Maestro.
Questo bellissimo Vangelo di oggi, bellissimo e anche ricco, complesso, mi dice una cosa importante e fondamentale. Mi dice che noi possiamo conoscere anche tutto della religione, tutto della fede, ma si approda a Dio solo attraverso la sete dei nostri desideri più profondi, come è successo alla Samaritana. Ed è per questo che molti di noi rimangono ad una vaga religiosità, proprio perché soltanto quando sentiamo questa sete così profonda, quasi per esclusione, arriviamo a Dio. E la storia, il racconto di oggi ci dice questo, di una donna che ha provato tanto già nella sua vita e finalmente arriva a sentire questa sete profonda di verità di Dio. Ecco, questa è la cosa che più mi colpisce di questo Vangelo. La seconda cosa che mi colpisce è la frase ripetuta più volte, dammi da bere. Mi colpisce che sia Gesù a dirla, dammi da bere. Mi colpisce perché ci dice una caratteristica fondamentale di Dio, che poi è dell'amore, ossia l'umiltà. Gesù si mostra bisognoso affinché anche noi riusciamo a scoprirci così bisognosi e riusciamo a dire anche noi dammi di quest'acqua. E quindi tutto questo incontro bellissimo nasce proprio dall'umiltà del Signore, che da sempre ci chiede, in tutta la Bibbia, ci chiede di amarlo. E questa è un'altra cosa che mi colpisce: Dio è umile, l'amore è sempre umile. E un po' mi richiama anche la seconda bellissima lettura di oggi, l'umiltà verso Dio, verso noi stessi e verso gli altri. E poi, a riguardo di questo Vangelo, possiamo anche dire un'altra cosa importante, che è un Vangelo ricco e complesso come tutto il Vangelo di Giovanni, e che è molto importante per capirlo cogliere un po' il contesto in cui è stato scritto, il contesto non solo teologico ma anche biblico al quale appunto l'Evangelista Giovanni si riferisce. Ed è importante fare menzione proprio al profeta Eusea, a cui questo episodio si riferisce. Infatti l'Evangelista ricostruisce proprio questo incontro sulla falsariga del libro del profeta Eusea. E Gesù farà ricorso spesso a questo profeta, per esempio quando dirà «Misericordia io voglio e non sacrifici». E allora, molto brevemente, lo sappiamo, no? Osea è un profeta bellissimo ed è il profeta della Samaria, proprio il luogo dove viene questo incontro, e fa un'esperienza molto forte questo profeta, perché ha sposato una donna che lui amava tanto, aveva 3 figli, ma che lo tradiva continuamente, e lui ogni volta la riprendeva in casa con pazienza e la perdonava, e l'ultima volta è veramente stanco e stufo e sembra volerla appunto allontanare oppure addirittura punire gravemente. Sappiamo che la punizione delle adultere, perché questa donna lo tradiva con altri uomini, era la lapidazione. E invece nel profeta Osea leggiamo incredibilmente che il profeta dice: ti faccio una proposta, facciamo un altro viaggio di nozze, io e te da soli. E dice una frase chiave, dice: là mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più padrone. Questa frase mi colpisce perché, e lo sappiamo, nel tempo ebraico l'uomo, il marito, era il padrone della donna. E allora sembra quasi che Osea abbia capito una cosa fondamentale, che la donna si allontanava per questo, perché non si sentiva veramente amata, accolta, ma forse soltanto usata, come spesso purtroppo avveniva allora. E allora mi viene da dire, questo è il contesto di questo Vangelo, no? Allora mi viene da dire, anche noi come Osea possiamo imparare questa cosa importante, anche da questo Vangelo. Spesso giudichiamo, lo facciamo tutti, i comportamenti degli altri. Li giudichiamo sbagliati, ma molto spesso non ci chiediamo perché una persona si comporta così. Forse dietro il comportamento dell'altro c'è qualcosa che ci riguarda, così come ha fatto Osea. E Osea fa una cosa bellissima, la perdona prima, così come farà Gesù con noi, come fa Dio con noi. Cioè il perdono viene concesso non come causa del pentimento della persona, come facciamo sempre noi, ma prima che avvenga il pentimento. E così anche il Signore, no? Fa così con noi. Il suo amore per noi è a prescindere dal nostro pentimento, dal nostro comportamento. Ecco, è così che avviene proprio questo incontro. Gesù incontra questa donna e, a prescindere dal suo comportamento, la ama, l'accoglie, e lei riesce ad aprirsi. È proprio questo, secondo me, il bello di questo Vangelo. La donna riesce a incontrare un uomo che l'accoglie così com'è, che non la giudica per quello che ha fatto, per le cose che... per il suo passato, ma semplicemente la ama così com'è. Ed è così che ciascuno di noi si vuole sentire nei confronti di Dio e anche nei confronti degli altri. Mi chiedo se ciascuno di noi riuscisse ad amare così gli altri, sarebbe bello accogliere gli altri per quello che sono e non per quello che fanno, e concedendo il perdono agli altri a prescindere dal loro pentimento, ma proprio gratuitamente. E certo, ci vuole, è difficile, È molto difficile, ma Gesù ci dice in questo Vangelo che dentro di noi abbiamo questa sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna, cioè abbiamo lo Spirito. E se chiediamo aiuto allo Spirito possiamo amare così, lasciarci amare e amare così, come è successo alla Samaritana.
Ma a me colpisce di questo Vangelo questo desiderio da parte di Gesù di incontrare questa donna. Perché in fondo quello che dicevi tu, Angela, è vero, a volte ci deve essere dentro questa sete di incontrarlo, questa sete di conoscerlo, che poi comunque la Samaritana di fatto nel corso di questo Vangelo rivela, perché comunque si ferma ad ascoltare Gesù, gli dà retta, gli fa domande, quindi vuol dire che dentro di lei si muove, si sta muovendo qualcosa. Però l'iniziativa parte da Dio, parte dal Signore Gesù. È Gesù che si fa incontrare al pozzo. La donna è lì per caso, anche in un'ora insolita, perché appunto leggevo in alcuni commenti che il mezzogiorno è l'ora in cui una donna dovrebbe essere poi a casa a preparare il pranzo. Invece in quest'ora insolita lei si trova al pozzo. E a me viene da pensare che a volte proprio il Signore Gesù combina lui le cose, no? E fa succedere quello che sembrerebbe impossibile, magari in un posto particolare, in un momento particolare, dove uno magari neanche aveva in mente o neanche avrebbe pensato. Ed è quello che succede in questo Vangelo: la donna in un momento così particolare incontra Gesù, ed è Gesù che proprio la vuole incontrare, che si ferma al pozzo per incontrarla. È Gesù che fa questo atto di andare incontro, e io credo che tantissime volte, sempre, è Gesù che ci viene incontro, è Gesù che si ferma al pozzo per parlare con noi, per aiutarci a fare dei passi ulteriori nel nostro cammino di fede, nel nostro cammino di amore. È appunto quello che succede con la Samaritana. Ed è vero però che la Samaritana dà la disponibilità, cioè avrebbe potuto benissimo non dare retta a Gesù e dire: tu non sei neanche samaritano, sei un uomo, cosa mi vieni a chiedere, perché mi vuoi parlare, e poteva andarsene tranquillamente per la sua strada. Invece davanti a questo dammi da bere, la Samaritana si ferma davanti a questa richiesta in fondo di aiuto da parte di Gesù. Quindi Gesù si fa lui mendicante per poter attrarre a sé la donna samaritana. Diventa lui il povero che chiede per far sì che la donna si possa fermare e possa ascoltarlo e possa incontrarlo. E penso anche che anche noi dovremmo fare così nei confronti dei nostri fratelli, andare verso i nostri fratelli con un atteggiamento da mendicanti, cioè chiedendo con umiltà, come diceva prima Angela, no? Avendo il coraggio di farsi piccoli, di essere i primi a chiedere, i primi a cercare l'occasione per andare incontro agli altri, magari anche attraverso un gesto così semplice come può essere quello appunto di chiedere dell'acqua. Ed è proprio l'incontro, ecco, io penso che sia importante fermarsi su questa parola. Uno in fondo arriva a credere, arriva a sperare nel Signore Gesù, arriva ad avere fede attraverso un incontro. La donna samaritana arriva a capire chi è Gesù perché lo incontra proprio faccia a faccia, lo incontra, è un incontro dove gli sguardi si incrociano, dove la donna riconosce che ha davanti a sé qualcuno che vuol dire a lei qualcosa di importante. E anche qua penso che per ciascuno di noi valga la stessa cosa, è l'incontro con il Signore Gesù che ti può far cambiare la vita, è il continuo quotidiano incontro con Lui che ti può far camminare, è il continuo quotidiano incontro con Lui che ti può fare un cammino di conversione in questo tempo di Quaresima che ci viene donato. Ed è quello che succede di fatto alla donna, perché appunto attraverso questo incontro, attraverso questa richiesta di Gesù, dammi da bere, segue tutto questo discorso, questo dialogo, no? Tra la donna, tra la samaritana e Gesù. E man mano che questo dialogo si svolge, si srotola, la samaritana riconosce di avere davanti qualcuno di grande, qualcuno che può toccare il suo cuore e può cambiare la sua vita. Anche noi facciamo questa esperienza ogni giorno, attraverso la preghiera, attraverso l'ascolto della parola, noi possiamo metterci in questa relazione stretta con il Signore Gesù, possiamo ricreare questo incontro con Lui e quindi possiamo di volta in volta, giorno per giorno, in questo tempo che ci viene dato dalla Chiesa, tempo di grazia, riconoscere la presenza del Signore Gesù nella nostra vita, non solo riconoscerne la presenza, ma anche riconoscere tutto quello che di buono, di grande, di prezioso Lui può fare per noi. Ed è quello che appunto avviene in questo cammino della Samaritana, perché attraverso questo dialogo lei si scopre che può essere vera davanti al Signore Gesù, perché è il Signore Gesù che scopre quello che lei veramente è. Quando dice: hai detto bene, tu non hai marito, hai avuto cinque. Quando fa la verità sulla sua vita, la donna samaritana riconosce che il Signore Gesù può fare verità dentro di lei, può partire da quello che lei veramente è. E com'è bello pensare, credere che ci sia qualcuno con la Q maiuscola che può fare verità dentro il nostro cuore, perché a volte non siamo capaci di farlo nemmeno riguardo a noi stessi, figuriamoci riguardo agli altri. E invece quello che fa Gesù con la donna samaritana, lei riconosce questa azione di Gesù sul suo cuore, sulla sua vita, e da lì comincia a scoprire appunto di avere davanti a sé qualcuno di molto più grande. All'inizio appunto lo chiama profeta, poi man mano i termini cambiano fino a riconoscerlo come il suo Signore e il suo Salvatore. E io credo che tutti questi pensieri li possiamo fare nostri per questo tempo di Quaresima, e possiamo non partire da questo inizio dicendo: ma noi il Signore lo conosciamo già, ma noi sappiamo già quello che Lui vuole da noi, quello che ci chiede, oppure io so già come io sono, i difetti che ho, i pregi che ho, e quindi cammino sapendo già, ma proprio mettendoci invece in un atteggiamento di ascolto e di incontro, di nuovo incontro, di un incontro nuovo, come lo è stato per Osea e la moglie, di un incontro nuovo, di un incontro in cui si ritorna a sentire che il Signore Gesù è veramente il nostro sposo. È il marito quello che conta, quello con la M maiuscola, quello che è marito che è sposo di tutti noi, e che può veramente cambiare la nostra vita, che può farci percepire un cammino di conversione, un cammino di grazia, un cammino più vero verso la santità, partendo dalla verità che Lui può fare su noi stessi, sulla nostra vita e sul nostro cuore. Allora sì che si arriverà a questo fine Quaresima con davvero dei passi in più, con una conoscenza maggiore di noi stessi e di quello che il Signore vuole da noi.
Prendiamo il nostro commento alla liturgia di questa seconda domenica di Quaresima, la Samaritana. Gesù fa una proposta radicale: cercare un'altra acqua. Lui gli cerca, chiede da bere, lei si dimostra titubante e poi Gesù risponde: ma tu, se tu sapessi chi sono io sono in grado di darti un'acqua, un'altra acqua, bevuta la quale non avrai più sete. E diventerà una sorgente che zampilla per la vita eterna. Ecco, Gesù introduce una parola, un termine, vita eterna. Cioè fa capire alla samaritana che oltre al bisogno di mangiare, di bere, di dormire, quelle che sono le necessità quotidiane, lui ha un'altra prospettiva che comunica a lei in questo momento. Si tratta di andare oltre questi bisogni naturali, troppo umani, cioè umani, normali, che sono buoni in sé, perché il mangiare, il bere, il dormire è necessario per vivere, ma c'è dell'altro. La vita si spalanca, ha un'esigenza che è intrinseca dentro proprio, che può essere e deve essere colmata con una prospettiva di eternità. E purtroppo eternità è una parola che è caduta in disuso oggi. Ma qual è il risultato di questa dimenticanza della vita eterna, chiusi dentro il mondo presente? La risultanza, la ricaduta è che la vita, il dolore umano, tutto diventa immensamente più assurdo, veramente, se non c'è un'altra prospettiva, se la vita non si dilata, se non entra in un ambito spirituale, se rimane chiusa in se stessa, allora veramente tutto non ha più senso. San Paolo, che ha fatto un'esperienza di conversione, qui siamo di fronte ad un personaggio, ad una persona, la samaritana, che poi si converte lei, ma anche tutti gli abitanti del suo paese, anche San Paolo ha fatto la sua esperienza di conversione e scrive a un certo punto ai Corinzi: il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne. Ci sono molteplici voci lungo la storia del pensiero umano che ci presentano delle riflessioni, delle considerazioni, per cui anche senza entrare in un abito di fede si descrive questa necessità, questo bisogno di dilatare la nostra vita dentro una prospettiva di eternità. Uno dei personaggi molto significativi e noti è il filosofo Miguel de Unamuno, il quale, rispondendo ad un amico, scrive: «Non dico che meritiamo un al di là, né che la logica ce lo dimostri, dico che ne abbiamo bisogno e basta. Dico che ciò che passa non mi soddisfa, che ho sete d'eternità, se senza questo tutto mi è indifferente. Senza di essa non c'è più gioia di vivere. È troppo facile affermare: bisogna vivere, bisogna accontentarsi di questa vita. E quelli che non se ne accontentano? Non è chi desidera l'eternità che mostra di non amare la vita, ma chi non la desidera, dal momento che si rassegna così facilmente al pensiero che essa debba finire». Così il filosofo Miguel de Unamuno, che non è un credente, però a un certo punto si esprime in questo modo. Lui sente, avverte il bisogno di dilatare questa vita, di abbeverarsi ad un motivo per cui la vita diventa meno assurda.
Devo dire, molto bello quello che ha letto Padre Gianni. Questo per dire che ogni essere umano ha questa sete profonda di verità, di Dio. E vorrei proprio richiamare, per questo, proprio richiamandomi a questo tema, no, della verità, proprio uno degli ultimi versetti di questo Vangelo bellissimo, tra gli ultimi, no? Quando appunto Gesù dice: ma è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ecco, ma che cosa vuol dire? Vuol dire tante cose, no? Ma una cosa semplice vuol dire sicuramente che è finito il tempo, e già da molto che è finito il tempo dei templi del culto, così come era inteso nel passato, dare culto a Dio. Adesso è un tempo diverso, che è dare la vita ai fratelli, no? Alle persone che abbiamo accanto. E cioè, se ciascuno di noi riesce a cogliere questo dono di amore e di vita, possiamo siamo capaci di ridonarlo agli altri. E Dio cerca questi adoratori, questi sono i veri adoratori, quelli che accolgono l'amore e riescono a donarlo agli altri. Dio non vuole culti particolari, non vuole sacrifici, il sacrificio è proprio questo amore, l'amore verso i nostri fratelli. È questo che lui chiede, solo questo. Ecco, questo è una cosa che ci tenevo a sottolineare perché è il cuore di tutto il Vangelo. La seconda cosa è un breve richiamo alla bellissima, che consiglio di leggere e rileggere, la bellissima lettura di San Paolo apostolo ai Galati, è bellissima, il capitolo 6 dal versetto 1 al 10, perché dice delle cose molto importanti, ci richiama proprio all'umiltà di cui parlavamo prima, all'umiltà di Dio e quindi alla nostra umiltà. Perché se riuscissimo a vivere questa bellissima lettura nella nostra vita, le relazioni tra di noi sicuramente avrebbero meno difficoltà. Questa lettura proprio ci invita a vivere nell'umiltà, noi stessi e gli altri, ed è una cosa importantissima, perché tutti siamo deboli, perciò nessuno deve stimare se stesso superiore, perché inganna se stesso, dice questa bellissima lettura, inganna se stesso credendosi superiore agli altri, e noi ci sentiamo sempre superiori agli altri. E poi l'altra cosa bellissima, ci invita a non stancarsi. Anche Gesù era stanco, no? All'inizio di questo Vangelo si dice che Gesù era stanco, perché ci si stanca a fare il bene, e questa lettura ci dice non stanchiamoci di fare il bene, no? Perché quello che mieteremo, cioè quello che seminiamo, mieteremo. Quindi la nostra vita di oggi è profondamente legata alla vita in futuro, cioè quello che viviamo oggi avrà i suoi frutti nel futuro. Quindi non desistiamo nel bene. E l'altra cosa bellissima, operiamo il bene verso tutti indifferentemente, no? Perché saremo giudicati sull'amore, che è proprio la legge di Cristo, che deve indurci proprio a portare il peso gli uni degli altri, chi fa più fatica deve essere aiutato in questo cammino. Ecco, una bellissima lettura, perché ci richiama proprio alla verità di noi stessi e alla verità del cristiano.
Anch'io volevo richiamare questa cosa. Gesù sapeva chi aveva davanti, sapeva chi era la donna samaritana, ma non si è fermato, anzi, forse proprio perché conosceva la sua debolezza, si è fermato al pozzo per incontrarla, per far sì che lei uscisse dalle sue debolezze, dalle sue fragilità, e seguendolo facesse un cammino di bene, facesse un cammino nell'amore. Quindi è la stessa cosa che, come diceva Angela, ci invita a fare la seconda lettura, la lettera di San Paolo ai Galati, quando ci raccomanda di avere misericordia, non solo umiltà ma anche misericordia verso gli altri, quindi di saper perdonare, di correggere con spirito di dolcezza. Ecco, non ci dice il Signore di non correggere, ma di correggere con uno spirito di dolcezza. È la famosa correzione fraterna di cui spesso si è parlato, no? Una correzione fraterna che nasce dall'amore per l'altro, non dal giudizio ma dall'amore, ed è una correzione fraterna che fa bene a tutti. Fa bene a chiunque, a ciascuno di noi. Ci possiamo correggere fraternamente, vicendevolmente, proprio per camminare secondo lo spirito, per camminare non secondo la carne ma secondo lo spirito, perché in questa lettura viene detto: ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Quindi ci vuole questo impegno da parte di ciascuno di amare gli altri, ma di essere capaci anche di correggere con umiltà e con misericordia e con uno spirito di dolcezza, e anche di ricevere le correzioni degli altri con questo spirito. E perché tutto questo sia possibile, io vorrei rifarmi anche alla prima lettura dal libro del Deuteronomio, dove il Signore ci invita a porre nel cuore e nell'anima le sue parole, ci invita ad insegnarle ai nostri figli, a tenerle presenti sempre, quando saremo seduti in casa, quando cammineremo per via, quando ci coricheremo e quando ci alzeremo. Cioè, che cosa? Praticamente di amare il Signore nostro Dio e di amare anche i nostri fratelli, quindi di essere segno di benedizione per questo mondo, di essere segno di vita, di essere segno di gioia per il mondo in cui viviamo. E credo che anche questo possa essere un impegno in questo tempo di Quaresima, quindi l'avere anche la misericordia, l'avere, il tenere presente che il Signore è vita, che il Signore è verità, che il Signore è amore, quindi tutto quello che il Signore ci dona continuamente ogni giorno, noi dobbiamo cercare di donarlo agli altri. È un amore che sa anche correggere, certo, è un amore che sa aiutare, che sa tirar fuori dal buio, che sa tirar fuori dalle tenebre per arrivare alla luce, e questo lo dobbiamo fare anche noi nei confronti di noi stessi e nei confronti dei nostri fratelli. Ma è lo Spirito del Signore che ci aiuta a compiere tutto questo, da soli non ne siamo capaci, ma se abbiamo in noi il suo Spirito, allora sì, possiamo riuscire con lui a far fiorire anche il deserto. Ed è con questo augurio che vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica, una buona seconda domenica di Quaresima nel Signore. Ciao da Irene,
Angela
e Padre Gianni.